9.12 inizia qui Mille Voci Estate, la prima ora. Buongiorno Marcello Fusetti.
Lara Van Gammeren.
Come
buongiorno.
Stai?
Meravigliosamente bene.
Bene, mi fa molto piacere. Oggi avremo...
Non è vero, però...
Vabbè, così si dice.
Come stai? È la domanda classica in tutto il mondo.
Vero, bisogna sempre
alla
quale rispondere.
Devi rispondere... Qualcosa devi dire. Rispondere male, di solito le persone scappano.
Sì.
Come sei male? No.
Bene, invece sono contente. Va bene, così si va avanti.
Si va avanti.
Si va avanti. Oggi abbiamo tantissime notizie curiose, alcune che ci riportano a delle tradizioni, alcune che ci riportano ad oggi, alla data di oggi, 4 agosto. Ne parleremo, la donna più anziana, quella che è stata la donna più anziana del mondo. Una storia veramente incredibile. E parleremo anche del mezzo del trasporto. A Mille Voci il martedì spesso viaggiamo con un mezzo di trasporto che può essere svizzero, che può essere in parte svizzero, che può avere a che fare con la Svizzera. Oggi parliamo della mongolfiera.
Che è un po' francese.
Che è un po' francese, è vero, però vedremo che ha dei record anche realizzati da alcuni svizzeri e partiremo proprio da qui.
Non abbiamo ospiti oggi.
No, oggi siamo io
e te. Dicono i giovani, ci hanno paccato.
Sì, però abbiamo gli ascoltatori allo 076 321 1113 per condividere con noi le vostre vacanze, commentare con noi le notizie e se volete raccontarci anche, qualora l'abbiate fatto, un viaggio in mongolfiera. Magari qualcuno ci è salito su una mongolfiera, chissà.
Mai.
Io neanche.
Mongolfiere
che sono sicuramente spettacolari, un viaggio spettacolare per chi ha il coraggio e l'opportunità di salirci, belle anche per chi le vede da terra.
Sì, mentre cantavano, credo fossero i Texas.
Sì.
Roberto Rossinelli, che è un habitué della mongolfiera, sì, ci mostrava le fotografie scattate in Cappadocia da una mongolfiera. Devo ammettere, anch'io che non ci sono mai salito e penso non ci salirò mai per questioni legate alla vertigo, delle fotografie meravigliose, meravigliose. Ma perché parliamo di mongolfiere?
Parliamo di mongolfiere per parlare di un mezzo di trasporto particolare e per parlare delle mongolfiere in Svizzera, di alcuni primati. Ci arriveremo, partiamo proprio dalla storia, una storia che è quella della mongolfiera che nasce alla fine del 1700 e il nome arriva semplicemente dal nome di chi ha iniziato un po' a sperimentare con il calore per riuscire a sollevare questi oggetti, questi mezzi di trasporto, i francesi, i fratelli Montgolfier, e quindi il nome arriva da lì, niente di più, nessuna etimologia da snocciolare oggi. Loro che sperimentavano con questi palloni sollevati dall'aria calda, arriva poi un fisico, Jacques Carl, che sviluppa invece degli altri palloni non più riempiti solo da acqua calda ma da idrogeno, il gas più leggero dell'aria che permette di volare. E questo è proprio l'inizio della mongolfiera.
La storia della mongolfiera.
Esatto, e il fascino di poter salire nel cielo e osservare il territorio dall'alto chiaramente attira l'attenzione subito di tanti.
È da sempre che vogliamo volare.
È da sempre che vogliamo riuscire a guardare la nostra terra dall'alto ed è così che l'interesse arriva poi anche nel campo militare, quindi riuscire ad avere una sorveglianza dall'alto, a esplorare i territori, ed è così anche che c'è il primo volo in Svizzera nel 1788, quando a Basilea viene effettuata un'ascensione con la prima mongolfiera, e quindi qui inizia un po' la storia della mongolfiera. Fine Settecento, sì, quindi poco dopo in realtà i primi esperimenti, abbiamo detto che i primi sono proprio alla fine del secolo e anche in Svizzera siamo lì, in quegli anni lì. Parte con l'utilizzo militare, l'abbiamo detto, ma poi chiaramente appena iniziano ad arrivare altri mezzi per volare, la mongolfiera perde un po' di interesse, perché è lenta, perché è imprevedibile, perché non ha un motore, quindi non sai esattamente quanto ci metterai, dove arriverai e la velocità che impiegherai.
Gianmaria Testa cantava «Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere».
Ecco, è proprio così. E quindi viene un po' abbandonata nel campo militare, anche in Svizzera, nonostante alla fine dell'Ottocento il Consiglio federale ha creato una compagnia di piloti di mongolfiere, è durata davvero poco, davvero pochi anni, perché poi insomma gli aeroplani dimostrano di essere molto più efficaci delle mongolfiere, e così finisce la storia nel campo militare. Ma non finisce la storia per la Svizzera, per la mongolfiera nella Svizzera, perché c'è la famiglia Picard, che è quella più legata alle mongolfiere in Svizzera. Hanno conquistato il cielo, questo lo possiamo dire, hanno conquistato dei record, ed è qui che arriviamo a queste storie impressionanti. La prima, nel maggio del 1931, è Auguste in questo caso, che raggiunge con un pallone a gas, quindi con una mongolfiera, l'altezza di 15.781 metri.
Cioè, 15.000.
15.871.
Cioè, gli aeroplani che ti passano sotto.
È impressionante, è il record, e per riuscirci chiaramente utilizza una sua invenzione, che è una capsula pressurizzata che gli permette
di rimanere in vita.
Di respirare, esatto, e rimanere in vita. Questo è il primo record della famiglia Picard, una storia veramente impressionante. Ma il nipote fa qualcosa di altrettanto straordinario, è Bernard, che porta il nome della Svizzera nel mondo con questa nuova impresa, che è il Giro del Mondo in mongolfiera. E qui, dal 1931, saltiamo al 1999, e insieme al britannico Brian Jones realizza questo primo giro del mondo senza scalo in mongolfiera. È un pallone enorme, alto.
Senza scalo.
Senza scalo, non si fermano, partono e navigano, lo vedremo, per 20 giorni con un pallone di 55 metri. A me, devo dire, questa dimensione poco dice, ma è una mongolfiera enorme rispetto ad altre che sono più piccole. Lui parte il primo marzo del 99 dalle Alpi Vodesi, viaggia per 19 ore, 21 minuti, 21 ore e 47 minuti, senza scalo, e compie questo nuovo record mondiale atterrando in Egitto con il suo compagno. E questa è una storia incredibile, dalle Alpi Vodesi, e poi è così che nasce la tradizione, il festival molto conosciuto delle mongolfiere, che è ancora lì da dove lui è partito, ed è questa la ragione per cui è da queste parti che c'è questo festival enorme con mongolfiere che si possono ammirare di tutti i tipi, perché adesso ci sono mongolfiere dalle forme più bizzarre. È un festival di grandissimo successo, ma insomma la mongolfiera si sa, anche in quel festival, vederla sì è semplice, salirci a un prezzo un po' più complesso, proibitivo.
Parliamo di
per adulti, quindi dai 16 anni, 350 franchi a persona per salire e fare un breve tratto con altre persone, quindi altri partecipanti. Per chi desidera invece avere un volo privato, magari in famiglia o in compagnia di amici, massimo 3 persone, sono circa 1.600 franchi.
Aspetta, ti chiedo di ripetere le cifre, però prima parlo con Roberto Rostinelli chiedendogli di andare a strofinare nelle musiche di Rete 2, dove c'è il brano di Gian Maria Testa, Le mongolfiere. Così compiamo, sì, all'insaputa dei nostri programmatori musicali, questo intervento con un brano. Non lo ascolteremo magari tutto perché è un po' lento, però dicevi, allora, là dove erano partiti Picard, era partito Picard per il giro del mondo in mongolfiera, ci si può ancora andare, c'è un festival, i prezzi sono proibitivi.
350 franchi a persona per fare un viaggio in mongolfiera, un viaggio che dura 40 minuti, quindi 40 minuti in volo, però poi richiede in realtà 3 ore, perché c'è chiaramente la preparazione, il decollo, ma soprattutto il rientro dal luogo dell'atterraggio, perché tu non sai esattamente dove atterrerai, e poi devi ritornare però al festival, devi ritornare in loco. Quindi è un'esperienza di, abbiamo detto, 3 ore, 40 minuti sulla mongolfiera, 350 franchi a persona o 1.600 nel caso in cui qualcuno lo volesse fare un volo privato.
Gian Maria Testa, La traiettoria del mongolfiere.
Le traiettorie delle mongolfiere, da qui siamo partiti oggi a mille voci, mongolfiere che hanno anche una storia svizzera, la storia del festival che rimane, Chateau d'Eau, da dove partono, un festival che ha avuto anche come, come luogo la partenza di questo giro del mondo, un record di 20 giorni quasi in volo, senza mai fermarsi, senza mai scendere e atterrando poi in Egitto. Effettivamente il festival iniziava da
una quarantina d'anni.
Da una quarantina d'anni, questo volo è partito nel 99 e quindi non è stato il volo ad iniziare il festival, ma è partito da lì proprio perché il festival c'era già. Grazie Massimo per averci scritto, e questa insomma è una storia di un mezzo di trasporto, perché poi lo è un mezzo di trasporto
sì.
particolare, ma è un mezzo di trasporto anche questo.
Allora, parliamo di un'altra cosa, curiosando ieri nella posta, nei messaggi di posta dell'ufficio. Io non sono molto ligio, ho molti messaggi non letti, però ne ho aperto uno che forse perché riguardava Ascona, il mio comune, ho detto interessante. Sabato, quindi l'8 di agosto, si terrà ad Ascona, io non lo sapevo anche se sono di lì, la 15ª edizione del campionato ticinese di lancio del sasso. Quindi è un po' in piccolo uno degli sport alpini tradizionali svizzeri e ci sarà questa gara in cui gli uomini gareggeranno con gli uomini, donne gareggeranno con le donne, perché il peso del sasso che verrà lanciato su Piazzale Elvezia, quindi sul lungolago di Ascona, varia. Gli uomini lanceranno 22 kg e 140 grammi, sono precisi, 22 kg e 140 grammi, le donne un masso di 7 kg e 50 grammi. Bisogna avere 18 anni, bisogna prendersi tutte le responsabilità, perché se il pietrone ti cade su un piede, gli organizzatori, quelli del GISA, non sono fatti tuoi, devi avere le tue assicurazioni. Ti iscrivi, non costa niente, vai, lanci il tuo sasso sperando di battere il record, perché è la 15ª edizione. Per le signore bisogna riuscire a fare almeno 7 metri e 28 centimetri, perché è a 27 il record, per gli uomini 7 metri e 63. Pietrone da 22 kg, pietra da 7 kg. Può essere carino anche da vedere, e poi è uno dei nostri sport tradizionali, perché il lancio della pietra, sappiamo anche una storia politica legata al sasso che poi i giurassiani, i Bellier giurassiani rubarono, perché una, diciamo così, il sasso originale che era stato regalato o dato in custodia a un gruppo che organizzava questo lancio del sasso pesava 83 kg e mezzo. Poi i Bellier l'hanno rubato perché volevano un'unificazione del giuro. Eravamo negli anni in cui se ne discuteva molto, si discuteva anche di Europa, quindi loro rubarono questo sasso. Questo furto se ne parlò tanto perché era 1984 e l'hanno ridato nel 2001, quando andavamo a votare anche per l'Europa, e l'hanno ridato con cosa? Con 12 stelle europee incise e il simbolo dei Bellier. Quindi aveva perso 2 kg questo sasso, che dal 1805, durante il primo festival di Unspun, vicino a Interlaken, erano loro che tenevano il sasso, era sempre stato usato lui. Quindi abbiamo fatto una copia, quello che usiamo, è stato rubato anche una seconda volta, però adesso abbiamo una copia, lanciamo questa copia. Ed è uno degli sport che ci caratterizzano come nazione. E vedremo, ci sono altri paesi che fanno cose strane come noi, non siamo gli unici a lanciare dei sassi o a lanciare dei tronchi. La cosa interessante è vedere la forza che hanno questi uomini che lanciano un pietrone da 83 kg e mezzo. Solo 4 volte nella storia abbiamo passato i 4 metri.
Che è tantissimo,
che è tantissimo.
Più di 80 kg lanciati
è tantissimo.
A 4 metri, impressionante.
E Urs Utmacher che ha il record con 4 metri e 16. E diciamo le 3 volte che siamo, 3 su 4 volte che abbiamo lanciato, ha lanciato oltre i 4 metri, l'ha fatto lui.
Nello stesso giorno.
Nello stesso giorno, era in forma, quel
sì,
giorno lì era in forma,
dai,
nel 2025 era assolutamente in forma. Sono degli sport strani, noi ne abbiamo diversi di sport strani, abbiamo questa specie di golf che non è un golf e un baseball che non è un baseball, quando diamo una mazzata al nus, quel cerchietto che vola a delle velocità siderali sopra degli uomini che lanciano dei cartelli in legno cercando di intercettarlo, anche quello è uno sport meraviglioso da vedere, che fa parte di una tradizione che noi manteniamo viva, ma che sarebbe sicuramente andata persa. Lornussen.
Ce n'è uno anche nei Paesi Bassi che mi è capitato di vedere, non ricordo esattamente il nome, adesso lo cerco, ma è una sorta di salto con l'asta, quindi c'è un'asta molto lunga, ma non si salta veramente con l'asta quanto più sull'asta, quindi è un'asta in un canale e il partecipante deve arrampicarsi su quest'asta il più velocemente possibile. Chiaramente l'asta inizia poi a pendere dalla parte opposta rispetto a dove il partecipante è partito e atterra in maniera poco morbida su della sabbia, ed è nato proprio per superare i canali, quindi aveva un'origine, adesso è diventata una sfida ed è impressionante
quindi
vedere
sali la pertica e
poi precipiti dall'altra parte. È impressionante da vedere perché beh, chiaramente
sono tutti dei giochi che nascono in un passato. L'Ornussen è del 1600 da noi e adesso viene mantenuto grazie alle tradizioni. Questo del passare i canali, immagino nei Paesi Bassi lo facevate quando non avevate tanti ponti e nelle campagne,
esatto,
bisognava
sì,
passare da una parte all'altra, poi diventano degli sport. Ce ne sono alcuni, come il calcio fiorentino, che magari andiamo a vedere perché aveva delle regole meravigliose, che sono del 1500 e che poi sono diventati, degenerando, il calcio moderno. Lì era una sorta di rugby, calcio e dimostrazione di forza e di coesione.
Magari ascoltiamo California Dreaming e poi ci racconti di queste regole del calcio fiorentino. Abbiamo parlato di alcuni sport particolari, alcuni anche svizzeri, il lancio del sasso che ci sarà questo fine settimana ad Ascona, una versione diversa,
una versione un po' più light,
da quella tradizionale,
leggera, 25 kg
esatto,
per
al posto
i signori,
di
7 kg e mezzo,
a posto di 80 kg di masso.
Ma se siete lì andate a vedere perché può essere carino. Sabato appunto, a partire la finale è alle 18 se volete andare solo, ma se volete andare a cimentarvi dalle 15:30 alle 17:45 vai, ti iscrivi, ti prendi le tue responsabilità e lanci
e via. Oppure
secondo
guardi,
me puoi fare più di 7 metri.
Io sì. magari andrò a provare, vedremo. Siamo però anche arrivati al calcio fiorentino, Marcello.
Sì,
ci
perché
stavi
ci
raccontando.
Sono questi sport che sono rimasti nella tradizione e questo siamo in pieno rinascimento e si gioca sempre ogni anno nel mese di giugno, Piazza Santa Croce a Firenze torna indietro di questi 5 secoli per fare la partita di calcio fiorentino. Era un passatempo iniziale della nobiltà fiorentina, ma poi divenne una dimostrazione di forza. Allora, si affrontano 4 squadre che rappresentano i 4 quartieri storici di Firenze: i bianchi, che sono quelli di Santo Spirito, gli azzurri, che sono quelli di Santa Croce, i rossi, che sono quelli di Santa Maria Novella, e i verdi, che sono quelli di San Giovanni. Squadre da 27 giocatori.
Tantissimi.
Sì, senza possibilità di essere sostituito. Cioè, se ti rompi, esci,
stai lì,
però non può entrare qualcuno al posto tuo. Ci sono 15 attaccanti, che si chiamano corridori o innanzi, quelli che vanno innanzi. 5 mediani, che hanno un nome meraviglioso, che sono gli sconciatori. Quelli, capisci, che sono quelli che possono fare del male. 4 difensori, che sono i datori indietro, quelli che danno la palla indietro, e 3 portieri, che sono i datori, scusatemi, i datori indietro sono i portieri, i datori innanzi sono i difensori. 50 minuti di partita, senza intervallo. Lo scopo è quello di permettere alla tua squadra di portare la palla nella rete avversaria, che è tutto il lato stretto di questo rettangolo che è il campo da gioco. Se lo fai, se la tua palla va in rete, fai un punto, quello che chiamiamo un gol. Se tu lanci la palla ma non va in rete, va troppo alta, mezzo punto va alla squadra avversaria.
Okay.
Già questa è una regola un po' particolare. Non si chiama gol, si chiama caccia. Il punto che fai. Le regole oggi le hanno un po' cambiate, le hanno rese un po' più digeribili per la nostra società. Allora, il contatto fisico ovviamente nel calcio fiorentino c'è, puoi placare, puoi prendere, puoi fare lotta corpo a corpo, puoi atterrare l'avversario con tutti i modi a tua disposizione. E ci sono comunque delle regole di buona creanza che permettono di evitare delle morti in campo, sostanzialmente. Non puoi colpire alle spalle.
Okay.
Cioè, se tu vuoi colpire un avversario, devi guardarlo in faccia. Non puoi colpirlo alla schiena, non si fa. Non puoi aggredire un giocatore che è già a terra.
Ci sta, è
corretto. Non puoi pestare in gruppo un giocatore singolo.
Okay.
O c'è il pestaggio gruppo contro gruppo, o singolo contro singolo.
Singolo.
E questa cosa di bullismo non è autorizzata neanche nel calcio fiorentino. Ci sono degli arbitri, tre, che possono buttarti fuori, che possono espellerti. La cosa simpatica è quello che vinci, perché questi si massacrano per 50 minuti, si fanno anche del male, ma poi, come nel rugby, tutto finisce lì, non è che ci sono delle dispute che vanno avanti. E quello che vince è una chianina, quindi la mucca, per antonomasia, la mucca che più buona alla brace per chi mangia le carni. E sembra che la prima dimostrazione importante di calcio fiorentino fu nel 1530, quando Firenze era assediata dall'esercito dell'imperatore, e per far vedere che proprio a loro non gliene fregava niente di quell'assedio, organizzarono e giocarono, facendosi sentire, una partita, proprio per far vedere agli uomini dell'imperatore che loro erano molto tranquilli, si prendevano addirittura a guisa di giocare mentre gli altri assediavano.
Io ho cercato le immagini, si trovano facilmente online. Vedo che non si gioca solo coi piedi. Io vedo
tutto.
E è tutto ammesso, sono tantissimi in campo. Sembra più una lotta che una partita di calcio. Impressionante.
È una lotta, nel senso, tu devi permettere a chi ha la palla di arrivare a poter fare caccia, quindi a poter fare gol, quindi fai blocco contro gli avversari. È molto strategico come gioco. Ovviamente adesso è quasi folklore, però è una tradizione che va avanti dal 1500.
Tantissimi gli spettatori, vedo, che vanno ad osservare, a vedere senza farsi male loro questa
giugno,
partita.
Si gioca a giugno, non ho le date, si è giocato anche quest'anno, non ho le date. Piazza Santa Croce.
Sweet July dei Take That. Abbiamo parlato di diversi sport tradizionali strani, originali, con regole bizzarre.
Sembrano strani solo quando non li fai, poi quando
inizi a praticare.
No, ma quando li vedi, per loro è tradizione. Leggevo adesso di questo pesapallo in Finlandia, che è il baseball finlandese, e che è il più veloce del mondo. La differenza grossa è che il lanciatore non lancia al battitore la palla come avviene nel baseball, ma la lancia direttamente sopra il cerchio di battuta, la lancia verticale, in modo che la palla scende lentamente, il battitore la colpisce con maggior precisione e quindi il gioco diventa più preciso. Anche questo era nato da delle necessità di addestramento militare, come spesso avviene per i giochi, ma poi ce ne sono altri, quelli che lanciano il tronco. Lì non conta quanto lontano lanci il tronco, parliamo di tronchi, ma di come lo lanci e come atterra. Quindi sono dei giochi che hanno dei significati per le popolazioni che li praticano.
Tante le gare, mi viene in mente anche quella della forma di formaggio che rotola per una collina, e tantissimi partecipanti che devono scendere di corsa una pendenza mostruosa, e chiaramente rotolano per raggiungere e poi conquistare questa forma che è in palio. Anche questa è una tradizione molto seguita, mi sembra, in Inghilterra, e replicata poi in altre parti del mondo.
In Finlandia forse c'era, o non so se c'è ancora, o c'era la corsa con le mogli, i mariti che dovevano correre trasportando la moglie su un percorso. Il vincitore si aggiudicava il peso della consorte in birra.
Non esiste più questa gara.
Non lo so, dovremmo andare a controllare. È un po' oggi diremmo scorretto, non lo so, però andiamo a controllare. Però c'è un gioco che tutti abbiamo fatto una volta nella vita. L'abbiamo fatto magari con l'oggetto ufficiale o l'abbiamo fatto presi da una rabbia improvvisa con il primo piatto che ci è capitato in mano. Il frisbee. Il frisbee è una goliardata golosa che nasce negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, vicino all'Università di Yale. C'è una pasticceria che fa delle torte che gli studenti, quando ci sono delle feste, consumano. E il piatto su cui poggia questa torta della pasticceria, i ragazzi, dopo aver gozzovigliato, se lo lanciano. E la pasticceria come si chiama?
Frisbee.
Frisbee Pie. È lì che nasce il nome e nasce il gioco, perché è divertente lanciarsi questo piatto per i ragazzi di Yale di fine Ottocento, ma qualcuno, guardando a questa tradizione, si rende conto che non è solo divertente per loro che hanno mangiato la torta lì, ma potrebbe essere divertente per tutti. E quindi negli anni 40 del Novecento Walter Friedrich Morrison dice: ma perché non trasformare questa goliardata studentesca in un gioco per tutti? E quindi progetta questo disco in plastica. Siamo già negli anni 40, loro la plastica ce l'hanno. 1948 fa il primo modello che non chiama frisbee, gli dà un altro nome, sfruttando il fatto che nella fine degli anni 40, inizio degli anni 50, c'è questa passione per gli UFO. La gente inizia a... le televisioni ne parlano i giornali, ci sono o non ci sono i dischi volanti. Il frisbee non è nient'altro che un disco volante. Nel 1957 però c'è il grande cambiamento, perché questo brevetto di Morrison viene comprato dalla UAM, o un'azienda che cosa fa? Va a riprendere il nome originale e quindi lo ribattezza frisbee e studia accuratamente la forma da dare a questo disco in plastica, le nervature che bisogna mettergli, tutto quello che permette un volo che chi è capace, chi ha polso, riesce a fare in modo spettacolare, perché sono dei voli meravigliosi. Il mio di solito si gira e poi inizia a rotolare sul terreno. Diventa popolarissimo sulle spiagge perché... o nei parchi, perché non hai bisogno di niente, hai bisogno solo di questo spazio aperto e di questo disco in plastica. Poi diventa anche disciplina sportiva, perché si inventano il golf, quindi tu devi lanciare il tuo frisbee all'interno di una buca. È diventato tutto, ma nasce da un sottotorta di una pasticceria frisbee vicino all'Università di Yale.
E da questi ragazzi che gridavano proprio frisbee per avvertire il piatto volante che arrivava.
È una specie di ocio.
Esatto, attenti, arriva il frisbee. Con la storia dell'oggetto estivo di oggi, proprio il frisbee, arriviamo all'informazione delle 10. Agosto inizia la seconda ora di Mille Voci, Lara Van Gammeren e Marcello Fusetti. Marcello, 4 agosto l'ho sottolineato perché...
4 agosto.
È il compleanno di Barack Obama, 65 anni.
Può andare
oggi,
in pensione.
Può andare in pensione, classe 1961, ma è... anche parliamo del 4 agosto anche per un altro motivo, l'abbiamo anticipato, una signora molto anziana.
Barack Obama ha festeggiato il 4 agosto del 1997 il suo 36esimo compleanno, e quel giorno veniva a mancare Jean-Louise Calmont, che è a tutt'oggi la donna che ha vissuto di più nella storia. 122 anni e 164 giorni. Lei, Jeanne, era nata ad Arles il 21 febbraio, quindi pesci, 21 febbraio del 1875, ed era morta ad Arles il 4 agosto del 1997. Pensa che lei aveva 14 anni, quindi era un adolescente quando hanno inaugurato la Tour Eiffel. Quindi da adolescente ha visto l'inaugurazione della Tour Eiffel. È morta l'anno prima che creassero Google, quindi non ha avuto nemmeno l'assillo sì. di Google. 94 anni quando siamo arrivati sulla Luna. Ne ha viste di tutti i colori. Lei arriva da una famiglia dove si campava a lungo, perché suo padre è arrivato a 93 anni, la madre 86, il fratello 97, lei 122, quindi li ha stracciati tutti.
Alla grande.
Si è sposata nel 1896, ha sposato, come capitava spesso, un cugino di secondo grado, ha avuto una figlia che si chiamava Yvonne, che è morta giovane a 36 anni. Anche il nipote è morto giovane in un incidente di motociclismo. Lei è sopravvissuta al marito, alla figlia, al nipote, è rimasta senza più eredi. Ha incontrato Van Gogh, perché Van Gogh era cliente nel negozio di suo padre e lei lo ricorda come scorbutico, sporco, malvestito e sgradevole.
Ecco.
Victor Hugo al funerale, lei c'era al funerale di Victor Hugo. Insomma, questa donna ha vissuto di tutto di più ed è stata una donna estremamente attiva. Ci sono delle cose che mi hanno colpito molto. Ha imparato da giovane a nuotare, non era cosa evidente, ha imparato a giocare a tennis, ha iniziato a colpire di scherma a 85 anni, ci vuole già un bel fisico, una gran volontà, è andata in bicicletta fino a 100 anni, ma la cosa che mi ha colpito di più è che la signora ha fumato fino ai 118 anni.
Poi è vissuto fino ai 122 e in questi 4 anni si è detto...
Ha piovuto sempre.
Smetto in questi ultimi 4 anni.
Ma sai perché ha smesso?
No.
Perché aveva perso la vista e non riusciva più a accendersi le sigarette da sola. Ecco. Le scocciava a farsi accendere le sigarette dagli altri. Quindi a 118 anni ha smesso di fumare. Questo non vuol dire che fumare vi permette di arrivare, lo dico da fumatore, a 122 anni. Però nel suo caso aveva un fisico particolare e questo non le ha impedito di arrivare a 122 anni. Ma la cosa più curiosa è legata alla vendita del suo appartamento. Lei nel 1965 aveva 90 anni, ha venduto il suo appartamento con un sistema francese che si chiama Viager, è la nuda proprietà in italiano, nel senso tu vendi casa tua, ti danno una caparra iniziale e poi ogni mese ti versano un tot, fino al momento in cui tu sei in vita. Quindi lei ha venduto il suo appartamento a 90 anni. Quello che l'ha comprato, un avvocato che aveva 47 anni, aveva speculato un pochettino, come avviene in questi casi, perché è un sistema anche abbastanza interessante, ti permette di avere una rendita potendo restare nel tuo appartamento. Tu hai l'usufrutto del tuo appartamento finché sei in vita, però l'appartamento è già di chi te l'ha comprato. Non te l'ha ancora pagato tutto, ma ti paga fetta iniziale e poi ogni mese ti paga qualcosa. Quindi questo avvocato che aveva 47 anni, comprando un appartamento da una signora di 90 anni, avrà detto, mal che mi vada, 10 anni... Quindi 10
fino ai 100 anni. Da 90 uno dice 100, centenario, è già...
Allora, lui è morto prima di lei,
ecco.
Visto che c'è l'obbligo di continuare a pagare anche per gli eredi fino alla scomparsa di chi ti ha venduto l'appartamento, sono andati avanti a pagare, la vedova dell'avvocato è andata avanti a pagare e ha pagato il doppio del valore di quell'appartamento. Di questa cosa si era molto parlato in Francia perché era un caso eccezionale che andava un po' a sottolineare questo sistema che è un po' speculativo. Io spero, adesso diciamo tra virgolette, spero che tu muoia presto in modo che a me costa poco il tuo appartamento. E questa cosa aveva fatto un po' discutere. Lei è morta appunto il 4 di agosto del 97, quindi questi hanno pagato l'appartamento molto, molto di più. I russi, fine Novecento, hanno provato a dire che in realtà lei non è mai arrivata a quell'età, perché la donna che poi vedevamo, è apparsa anche in un film, gli hanno fatto dei documentari, in realtà fosse sua figlia Yvonne, che aveva preso il nome della madre per riuscire a battere un record. Però tutto questo è stato smontato da chi in gerontologia ha studiato la vita di questa signora, che è arrivata effettivamente l'unica a sicuri a 122 anni e 164 giorni, e poi ci è arrivata in perfetta salute. A parte la vista negli ultimi 4 anni, ci è arrivata
quasi in bicicletta, ci è arrivata
quasi in bicicletta, sì, è andata in bicicletta fino a
100 e passa anni.
E oggi così la ricordiamo, perché era comunque il giorno in cui la donna più vecchia del mondo se ne andava
a 29 anni dalla sua scomparsa, quasi 30, il suo record, lo possiamo chiamare così, non è ancora stato superato. C'è una nuova tendenza nel fare vacanze, non è una novità, ma sempre di più si trovano annunci di house sitting, si chiama, Marcello, questa tendenza di andare a casa di uno sconosciuto, il più delle volte, magari dall'altra parte del mondo, e badare
ai suoi animali.
Agli animali domestici, se ci sono, se non ci sono, innaffiare le piante e tenere la casa così com'è, pulita.
E avevamo parlato qualche settimana fa con una ospite che avevamo in collegamento, che ci diceva che avevano fatto questa cosa a casa loro, alla fine avevano scelto una famiglia tedesca che sarebbe arrivata a casa loro a accudire, adesso non ricordo se erano i cani o i gatti, ma avevano ricevuto una sessantina di candidature per venire in Ticino ad accudire questi animali, ovviamente a fare vacanza, quindi, perché hai una casa quando arrivi, è quello un po' lo scopo, no? Tu
sì,
hai un alloggio
Gratuito, in cambio hai delle responsabilità. Questa è la differenza rispetto alle altre case, diciamo, che si possono prendere durante le vacanze. E in Norvegia questo è veramente una nuova tendenza. Sono disponibili numerosissime case, dai piccoli villaggi immersi nella natura ai fiordi, ed è un modo diverso per scoprire un luogo. Magari non è il luogo che avevi immaginato tu, quindi vai lì perché lì hanno bisogno di qualcuno che accudisca magari questi animali domestici, e vivi un po' come una persona del posto. Vai a scoprire il luogo e devi sempre poi ritornare nella casa, proprio per adempiere le tue responsabilità.
Immagino ci siano dei contratti, tra virgolette, perché
sì,
dai comunque il tuo animale domestico in mano a qualcuno che non conosci, conosci solamente da qualche telefonata, immagino.
Bisogna fidarsi, soprattutto per le responsabilità che ci sono in questo caso. E c'è un fenomeno vicino che non ha la responsabilità degli animali domestici, ma la responsabilità comunque di dare la casa, la propria casa, a uno sconosciuto, ed è lo scambio di case. Io ho visto diversi video sui social di queste persone che si mettono in contatto attraverso delle piattaforme, spesso attraverso i social online, e dicono: io vado in vacanza fra 2 settimane, abito a Lugano, qualcuno ha voglia di scambiare la casa? E per le 2 settimane vado io nel luogo, insomma, di appartenenza della persona che arriva a casa mia. Ed è anche questo un modo diverso, in questo caso a volte si può pagare anche una cifra di scambio tra le due persone che decidono di viaggiare in questo modo, e vivi a casa di una persona però, e quindi è tutt'altra cosa rispetto magari a una casa vacanza.
Può essere bello,
può essere
immagino anche conveniente. Dipende. Queste piattaforme ti diranno i posti dove, cioè, io lascio la casa a Lugano e qualcuno dice: io sono a Tromsø, e lascio la casa, quindi devi andare in vacanza se scegli circa in quella zona.
Devi anche fidarti. Perché non conosci chi arriva, ma è bello fidarsi per avere un'esperienza così, con animali domestici o meno. La prossima notizia ci parla di animali che hanno quasi animali domestici che accudiscono degli altri animali.
Sì, è uno studione che hanno appena pubblicato l'altro giorno, quello 2 giorni fa, che forse va a indagare e a scoprire perché noi abbiamo degli animali domestici. Però prima chi c'è?
Laura non c'è.
Laura non c'è. Laura non c'è.
Animali che accudiscono animali. A me il mese scorso è capitato di vedere più volte questo video girato in Grecia di un cucciolo di cane randagio bianco, magari l'ha visto anche qualcun altro, magari l'hai visto anche tu Marcello, che è stato adottato proprio da un branco di lupi selvatici e si vedevano questi animali giocare insieme e poi anche il capobranco portare un osso a questo piccolo cane, un cucciolo di cane che si trovava a suo agio in mezzo al branco di lupi.
Fratellanza tra canidi.
Esatto.
No, hanno appena pubblicato uno studio sulla rivista Primate, uno studio fatto dall'Università di Oxford, quindi uno studio di quelli seri, che suggerisce che il nostro rapporto con cani, gatti e altri animali domestici, animali da compagnia, potrebbe avere delle radici evolutive molto più antiche di quanto avessimo pensato fino ad oggi. I ricercatori di Oxford hanno analizzato 427 episodi documentati di interazione tra specie, 88 specie di primati e 127 specie di altri animali, interazioni tra specie diverse. Non era mai stata fatta un'analisi così ampia su questo argomento. Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che molte scimmie non si limitano a tollerare la presenza di altre specie, ma arrivano proprio a instaurare dei rapporti sociali con queste specie. Ci sono dei casi che sono abbastanza curiosi. Ci sono dei macachi orsini in Thailandia, che spulciano i cani randagi. E sappiamo che lo spulciare è una pratica sociale molto forte, di unione del branco. E il fatto che dei macachi spulcino dei cani randagi e che questi cani si lascino spulciare era una cosa apparentemente inspiegabile. Però andando avanti ad analizzare tutti gli studi che c'erano, hanno visto che ci sono degli entelli dello Sri Lanka, sono quelli col muso nero con tutti i peli bianchi attorno, sì. No? Quindi molto, molto carino, una testata di capelli, molto punk, che accarezzano e custodiscono degli scoiattoli giganti. E gli scoiattoli non scappano.
Rimangono lì.
Non è che li tengono forzatamente, restano lì tranquilli. Altri primati, ci sono questi rinopitechi bruni in Cina, che cosa fanno? Loro giocano con i maiali e i maiali giocano con loro. Quindi una sorta di proprio di socializzare, di gioco sociale. Una scimmia che gioca con un maiale non lo vedi tutti i giorni, sui social impazziscono per queste cose quando ne capita una. Ci sono dei lemuri in Madagascar che anche loro spulciano lemuri, ma di un'altra specie, cosa che non eravamo abituati a considerare. Macachi giapponesi che fanno le corse sui cervi, dei piccoli cervi, i cervi sika, li usano come cavalli e giocano con loro, li hanno come animali da compagnia. Allora, non sono dei giochi o delle pratiche comuni, però andando a studiarle, gli autori credono che questi comportamenti equivalgano ad avere a quello che noi abbiamo quando abbiamo un animale da compagnia, perché c'è una curiosità verso un'altra specie. Ovviamente se tu hai un animale sei curioso di come si comporta, cerchi di accudirlo, e il fatto di accudire, noi adesso abbiamo tutte le conoscenze, però il fatto che dei primati accudiscano altre specie era una cosa che non era mai stata analizzata, e non sempre va bene, perché ci sono dei tentativi di avere l'animale che vuole avere l'animale domestico che finiscono molto male. Ci sono dei macachi che erano stati studiati perché loro rubavano i cuccioli di altre specie di macachi, ma erano tutti maschi quelli che facevano i furti, li tenevano per una settimana, 2 settimane, poi questi cuccioli morivano perché non erano in grado di accudirli. Però studiandoli in modo oxfordiano permette di capire alcune, a parte la nostra evoluzione, il nostro rapporto con gli animali domestici, però loro dicono grazie a questi studi possiamo anche andare ad analizzare come mettere le specie vicine all'interno degli zoo, perché ci sono delle specie che non pensavamo potessero avere delle relazioni sociali e invece ce le hanno, perché hanno analizzato comunque 200 specie diverse che sono presenti anche negli zoo, e questo permetterà anche di creare un ambiente di vita negli zoo forse un po' meno triste, un po' più sociale.
Sì, mi immagino che ad esempio mettere, adesso non ricordo se fossero delle scimmie che giocano con i maiali, forse nel zoo questa accoppiata non si era pensata, e dopo lo studio se ne vedranno delle
comunque
belle.
Uno studio serio fatto da quelli di Oxford, pubblicato sulla rivista Primati, secondo me i direttori degli zoo un'occhiatina ce la daranno.
Ce la daranno sicuramente. Marcello, adesso parliamo di una notizia che in parte conferma qualcosa che sapevamo già, ma è una conferma.
È la prima conferma molecolare di una cosa che gli storici già ci avevano detto, perché ci sono le fonti scritte. Non è vero che l'estate non è un periodo in cui escono degli studi interessanti. Questo è stato pubblicato su Science ed è la prova molecolare che il vaiolo nelle Americhe ce l'abbiamo portato noi. Ce l'abbiamo portato noi europei quando, dopo aver scoperto le Americhe, siamo andati a fare le peggio cose che abbiamo fatto soprattutto nei primi secoli. Allora, le cronache europee e le cronache europee dell'epoca già raccontano delle epidemie di vaiolo che hanno sterminato la popolazione. Però mancava allo scienziato, mancava la prova molecolare, la prova provata. E ci si è arrivati per caso, perché degli scienziati stavano studiando delle mummie, due mummie peruviane, che sono vissute, dicono, tra il 1492, proprio la data della scoperta dell'America, e il 1631, un lasso di tempo abbastanza lungo, e stavano studiando stavano analizzando il loro DNA per una questione di genetica. Volevano capire un po' la genetica di queste mummie inca, e studiando la genetica si sono incappati nel vaiolo, nel genoma del virus vaiola. Non lo stavano cercando, però visto che l'hanno trovato l'hanno analizzato, e i due virus nelle due mummie appartengono a un ceppo di vaiolo che oggi è estinto. I loro genomi sono praticamente identici, quindi queste due persone sono morte della stessa malattia, diciamo così. Non è detto nello stesso posto, però il ceppo era quello lì, era una variante che aveva la stessa origine. Il ceppo era europeo.
Ed ecco la prova.
Il ceppo è conforme ai ceppi europei, che non ci sono più e sono estinti, però è la prova molecolare che il vaiolo l'abbiamo portato noi. Lo sapevamo, perché gli storici le fonti storiche già lo raccontavano, però è la prima conferma, che adesso non potremmo mai più dire che non è così, perché c'è anche la prova scientifica di quello che abbiamo portato. Il vaiolo nelle Americhe ha incontrato delle persone che non avevano nessun tipo di immunità, e si stima che abbia falcidiato la popolazione. Fino al 90% delle popolazioni sono state indigene, sono state portate via dal vaiolo, dai 3 ai 4 milioni di individui. Poi mettici le guerre, mettici che gli abbiamo resi degli schiavi. All'inizio del 1600 il 90% della popolazione indigena era assolutamente, cioè era scomparsa, l'avevamo fatta scomparire. Questa analisi genetica ha anche permesso di capire come il virus è cambiato nel corso dei secoli, perché ha perso progressivamente alcuni geni che gli permettevano di andare a infettare anche altre specie, non solo l'uomo. Si è, diciamo così, è diventato micidiale per noi perché eravamo l'unico bersaglio. Dopo un po', avendo perso geni che gli permettevano di colpire altri animali, noi siamo diventati l'unico suo bersaglio, e quindi è diventato estremamente specifico come killer nei nostri confronti. È importante questo studio perché oggi ci permette di capire altri virus che sono attuali. Avendo un bagaglio di diversi secoli, riusciamo magari ad analizzare i virus che sono come il vaiolo delle scimmie, quello che sta preoccupando un po' adesso, che sono tra virgolette nuovi per noi, e avendo molto materiale in più sul vaiolo, non solo abbiamo la prova storica che l'abbiamo portato noi, la prova molecolare e storica che l'abbiamo portato noi, ma magari questo permetterà a chi queste cose le capisce di analizzare meglio malattie che oggi ci preoccupano.
Una scoperta arrivata per caso, l'hai detto.
Come spesso,
spesso accade.
Come spesso, ci sono una marea, uno dei medicamenti più venduti al mondo, che una volta era la pillolina blu, non lo cercavano mica per quello, l'hanno trovato facendo tutt'altro. Our life.
Ho letto oggi un articolo interessante dal titolo Il saccheggio nazista, un patrimonio ancora disperso, che parla di tutte quelle opere, si parla di circa 650.000 opere d'arte che appartenevano a collezioni pubbliche e private in tutta Europa e che durante il regime nazista sono scomparse e tuttora non hanno un proprietario, non le hanno ancora ritrovate.
Perché è un grande lavoro che stanno facendo i musei, le collezioni private, anche di cercare i proprietari di quei dipinti. Questi quadri sono stati rubati dai nazisti e sono finiti con dei giri strani, magari anche nei musei. Oggi i musei vogliono fare chiarezza, ma non è facilissimo.
No, non è semplice. Si parla di circa il 20% del patrimonio artistico europeo dell'epoca. Chiaramente negli anni alcune sono state ritrovate, hanno trovato anche la famiglia a cui apparteneva l'opera o appartenevano le opere. Spesso nei musei si ritrovano delle sale, delle collezioni permanenti in cui si legge sulla targhetta, sulla descrizione, la famiglia a cui apparteneva, dove è stata ritrovata quest'opera. Non è semplice però ritrovarle, perché non esiste un archivio unico, e questo è un enorme problema. Le informazioni sono distribuite in decine di archivi e database diversi, i documenti sono scritti in lingue differenti e oltretutto non tutte le informazioni sono reali, alcune sono state appositamente manomesse o scritte in modo quasi incomprensibile o in modo errato, proprio per evitare che poi si riuscisse a ricostruire la storia di queste opere, che ormai sono perse da diversi anni. E quindi ci sono appunto delle novità in questo campo. Una su tutte è l'intelligenza artificiale, che è entrata da poco nelle indagini, che non vuole assolutamente sostituire gli storici dell'arte, ma che per velocità, ormai lo sappiamo, riesce a confrontare una serie di dati in maniera molto più veloce rispetto a quanto non possa fare l'essere umano.
Sì, poi starà al critico d'arte, allo storico dell'arte, analizzare quei risultati. Però è vero che se tu metti delle fotografie d'epoca di interni di una casa, facciamo un'ipotesi, interni di una casa in cui alla parete c'è un quadro e quello stesso quadro oggi è in una collezione pubblica francese, se tu metti a confronto queste due fotografie lo capisci subito che magari è lo stesso. Però l'intelligenza artificiale, se gli dai da mangiare tutto il materiale, può farlo molto più velocemente.
Esatto, è proprio questa l'idea, appunto, di coinvolgere anche l'intelligenza artificiale, ma non solo, perché in Francia anche diversi musei, non è questa una novità, ma continuano a proporre delle novità per trovare i proprietari o trovare queste opere. Francia, che era stata colpita in modo molto grave, si parla di 100.000 beni culturali sottratti, e ad esempio il Museo d'Orsay, di cui parla questo articolo, ha inaugurato una mostra permanente intitolata Di chi sono queste opere, così da mostrare al pubblico delle opere che magari qualcuno riesce in qualche modo a riconoscere, a ricordare, perché
sono passati 80 anni, però magari c'è una fotografia in casa.
Esatto, una fotografia in cui si vede il dipinto, dipinto, una storia che viene raccontata in famiglia, che nessuno poi ha portato al di fuori delle mura di casa. Sono 225 opere che loro definiscono orfane, che quindi non hanno ancora un proprietario legittimo, e la loro idea è proprio quella di portare, forse, a riconoscere o anche solo portare le persone a parlarne, a dire: sai che sono andato a vedere questa mostra, si chiama Di chi sono queste opere, e magari col passaparola si riesce a trovare qualcuno che ha un ricordo o qualche informazione in più. E un'altra invece strategia, un'altra campagna del Museo di Orléans ha deciso di ispirarsi a quei manifesti del Far West, in cui si vede un faccione, di solito sotto c'è scritto wanted,
ricercato.
Esatto, e anche loro hanno fatto un po' la stessa cosa, mettendo dei quadri e la dicitura wanted, appunto, per provare a coinvolgere anche in questo senso il pubblico e capire se loro hanno qualche informazione in più su questi dipinti che sono scomparsi nel caso specifico, perché alcuni ci sono e non hanno il proprietario, altri si sa che esistono, che sono in circolazione, che da qualche parte devono essere arrivati, ma di cui non si sa più nulla, e magari qualcuno una qualche informazione riesce a ricavarla.
Bisogna fare i conti con la storia.
Dalle opere d'arte scomparse di cui abbiamo parlato a una nuova scoperta.
Sì, abbiamo citato prima lo studio pubblicato su Science. Vuoi non citare un altro studio pubblicato su Nature proprio in questi giorni, che ci porta in Cina, dove dei ricercatori della Xian Yongtong University hanno sviluppato una nuova lega a base di tantalio, che è uno dei metalli refrattari già conosciuti. Metallo refrattario è un metallo che resiste a delle altissime temperature e non reagisce chimicamente con gli altri materiali con cui è in contatto. Loro sono riusciti a creare questa nuova lega di tantalio in grado di resistere fino a 2400 gradi di temperatura. Attenzione, non parliamo del punto di fusione, che è sui 3000 gradi, però fino a 2400 gradi questa lega non cambia struttura, resta forte come all'inizio, quindi fino a quell'alta temperatura lui non cambia la sua struttura. Più ti avvicini al punto di fusione, più gli atomi si muovono veloci all'interno e cambia la struttura, diventa morbido, diciamo così.
Temperature impressionanti, ma mi viene da chiedere a chi serve.
A chi Elon Musk costruisce razzi, a chi fa dei reattori nucleari, a chi deve.
Siamo lì.
Tutto quello che è alte temperature può essere molto interessante. Mi ha incuriosito il nome del metallo, il tantalio. Il tantalio è stato scoperto quando i ricercatori, gli scienziati, avevano ancora una grandissima cultura classica. È stato scoperto nel 1802 da Anders Gustav Ekeberg, che l'ha chiamato tantalio perché non reagisce questo metallo agli acidi. È come se gli acidi scappassero da lui, quindi l'ha chiamato tantalio ricordando tantalo. Allora, e sono andato. Io non ho una grande cultura classica. Tantalo era un re. Era un re, siamo nell'antica Grecia. Era un re che aveva deciso di sfidare gli dèi. Era un re molto potente, che era anche ben protetto dagli dèi, e aveva deciso di sfidarli perché lui sosteneva che gli dèi non fossero onniscienti. Allora, per dimostrare che aveva ragione, ha organizzato un banchetto a cui ha invitato gli dèi, e in questo banchetto ha fatto servire cotto suo figlio Pelope.
Ah.
L'ha cucinato e l'ha fatto servire. Il sacrificio dei figli era pratica raccontata, se avete visto Odissea c'è anche una scena di questo tipo, non si tratta di mangiare il figlio in questo caso. Lui ha fatto cucinare il figlio e l'ha servito agli dèi, e solo una dea ne ha mangiato un pezzo, perché era Demetra, la dea dell'agricoltura, che stava così male perché Ade gli aveva rapito la figlia, che era sovrappensiero nel suo dolore e gli ha mangiato una spalla, che poi verrà ricostruita dagli dèi in avorio. Però per dire che questo personaggio poi è stato punito dagli dei che l'hanno immerso nell'acqua fino al collo, ma non dandogli la possibilità di bere. Ogni volta che lui provava a bere, il supplizio continuo, l'acqua se ne andava. Aveva della frutta sopra la sua testa, quando allungava il braccio la frutta si allontanava. Quindi un supplizio continuo. E lui l'ha chiamato così perché questo scappa dagli acidi, non reagisce questo metallo con nient'altro, e quindi gli ha dato questo nome della tradizione greca. Adesso, tornando allo studio dei cinesi, a questo super materiale nuovo, loro dicono: siamo arrivati a 2400 gradi senza che lui perda struttura. Adesso dobbiamo anche vedere come reagisce, perché tanta aglio sì, però magari reagisce e si ossida in condizioni particolari. Quindi è la base per costruire dei nuovi metalli in grado di, delle nuove leghe in grado di arrivare a quelle temperature, ma non è detto, lo dicono loro, che sia la svolta verso il nuovo, la nuova lega capace di resistere a 2400 gradi.
Quello lo scopriremo, però la scoperta, devo dire, della storia che sta dietro il nome è già sufficientemente affascinante per me, perché a volte uno non se l'aspetta proprio quando legge questi nomi.
Gli scienziati una volta avevano una cultura classica.
È incredibile. Leggi il nome e dici: ma chissà cos'è, e poi quando conosci la storia forse non te lo scorderai più. Marcello, siamo quasi arrivati alle 11, pronti per la terza ora di Mille Voci, non con noi, e quindi io e te ci dobbiamo salutare.
A domani.
A domani.